si di una
E allora, cari amici, bentornati qua in diretta con lo spazio di Erday.it, testata di Erday Italia, Villaggio per la Terra. In studio con me Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
Invece in collegamento telefonico Claudia Facchinetti, giornalista e divulgatrice. Mi hanno detto, mi raccomando, una ci sola.
Sì, perché siamo abituati al Facchinetti, quindi.
Allora Facchinetti, buongiorno.
Anzi, buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, 10 maggio è stata la giornata mondiale degli uccelli migratori e oggi, 22 maggio, è la giornata mondiale della biodiversità.
Esatto.
Oggi vogliamo parlare di una categoria particolare di animali selvatici, quelli cioè che non risiedono stabilmente in un territorio, ma sono spinti dall'istinto a migrare, alcuni per migliaia di chilometri ogni anno. Tiziana, qual è il quadro di questo fenomeno?
Do qualche piccolo. Allora, tantissimi animali appartengono a specie migratorie, anche alcuni che magari non sappiamo tutti. Comunque tartarughe marine, squali, balene, elefanti, cervi, grandi felini e moltissimi uccelli, quelli magari, ecco, tutti sappiamo di più degli uccelli, avvoltoi, aquile, cicogne, rondini e anche insetti come le farfalle e le locuste. Tutti questi animali si spostano periodicamente in cerca di climi più favorevoli e quindi di maggior cibo e luoghi adatti a riprodursi, come sappiamo. E come ci spiegherà meglio poi la nostra ospite, i cambiamenti climatici influiscono moltissimo sui comportamenti di questi animali migratori, che sono costretti a cambiare le loro abitudini, che sono millenarie alle volte. E arrivare nel posto giusto al momento giusto, come dice la nostra ospite nel suo libro, con i cambiamenti del clima sempre più repentini, è veramente molto complicato e può anche accadere che alcuni animali non facciano in tempo ad adattarsi e diventino quindi delle specie a rischio. La Convenzione per la conservazione delle specie migratorie dell'ONU ha pubblicato l'anno scorso un rapporto in cui ci dice che di tutte le specie animali migratrici censite su una su cinque è attualmente a rischio di estinzione e il 44%, cioè quasi la metà, sta sensibilmente diminuendo come numero di individui. E in particolare sono a rischio estinzione il 70% dei rettili e addirittura il 97% dei pesci. A rischio, seppur minimo, anche il 78% degli uccelli e il 44% dei mammiferi. Diamo però pure una buona notizia: al contrario, la megattera, che nel 1986 era classificata in pericolo di estinzione, ecco, sono state poi adottate delle misure di protezione internazionali per impedirne la caccia commerciale e quindi la specie oggi è classificata a rischio minimo e la sua popolazione mondiale è stimata in 80.000 esemplari.
Insomma, volendo qualcosa si può fare. Sì. Senti Giuliano, quali sono i fattori di rischio per questi animali che migrano? Perché sono a rischio?
Tanti dei fattori sono proprio quelli su cui possiamo fare qualcosa. La maggiore minaccia a livello mondiale è quello che con eufemismo si chiama sfruttamento eccessivo delle risorse, essenzialmente la caccia e la pesca o anche la cattura accidentale di animali, soprattutto in mare con le reti da pesca abbandonate, quelle a strascico, quelle fantasma, cioè quelle che fluttuano a vari livelli sott'acqua. E quindi questo problema riguarda 7 specie marine su 10 recensite dal rapporto che Tiziana ha citato. Invece a terra, diciamo, un fattore fondamentale è la perdita degli habitat, cioè questi animali che migrano, ma tutti gli animali in generale, devono avere un habitat, cioè un luogo dove abitare. Quindi quando tornano dalle migrazioni, alle volte non si ritrovano più magari quel laghetto, quella palude, anche quella aiuola fiorita che è stata trasformata magari in un parcheggio, è stata pavimentata. Ecco, questa è una cosa su cui noi possiamo intervenire anche direttamente. Io do un consiglio, se mi permetti. Siamo a fine primavera, fra poco comincia l'estate, e questo è il periodo in cui quasi tutte le specie di animali nidificano. Quindi anche per legge è vietato potare aiuole, giardini, prati. Quindi...
Ma per esempio io abito vicino a Tiziana, a San Giovanni, e il mio condominio è uno di quelli, diciamo in qualche modo, che la LIPU o non solo ha messo sotto osservazione perché là nidificano i pipistrelli.
Sì,
Esatto. Questo è interessante che in un palazzo possa avvenire una cosa di questo
allora,
tipo.
Allora, gli animali selvatici, tra cui i pipistrelli, sono protetti dalla legge. Una delle protezioni maggiori è proprio la conservazione dei nidi, ma anche le rondini, per esempio, o i balestrucci, che sono quelle specie di rondine che nidificano sui cornicioni. Non si possono toccare i nidi nel periodo della nidificazione, quindi è un reato proprio distruggerli. Quindi se avete problemi con animali selvatici, perché possono dare anche problemi, questi problemi si risolvono o durante dopo l'estate o prima della primavera.
Comunque io i nidi me li tengo sul terrazzo, me li cocco, addirittura non li tolgo assolutamente perché spero che possano essere riutilizzati da altri uccelli.
Ma questo vale anche però per i rovi, le siepi, perché molti uccelli, la gente pensa che gli uccelli nidificano tutti sugli alberi, appunto sulle rocce in alto, cioè, ma ci sono tantissime specie che nidificano a terra, fra i cespugli. Il merlo, per esempio, fa le uova a terra nelle nostre siepi. Quindi andare a potare una siepe adesso può voler dire distruggere una nidificazione.
Allora, sentiamo un attimo che cosa ne pensa Claudia Facchinetti, giornalista e divulgatrice, autrice tra l'altro del libro Animali in viaggio, il giro del mondo in 10 migrazioni straordinarie, edito da PM. Facchinetti, perché questo libro sulle migrazioni? Perché è così fondamentale far conoscere questo aspetto?
Allora, come diceva Giuliano, le migrazioni sono il momento, una scelta magari millenaria di alcune specie animali ed sono altamente a rischio perché comportano più habitat, quindi non solo quello in cui partono e dove arrivano, ma anche tutto il tragitto che loro fanno. Ci sono animali che hanno dovuto modificare completamente le loro tratte, sia per i cambiamenti climatici, ma anche per cambiamenti proprio dell'habitat, perché se non esiste più il bosco in cui si fermavano a riposare, hanno dovuto trovare un'altra strategia. Io volevo raccontare ai ragazzi, ma non solo, quanto questi animali facciano veramente un viaggio pericoloso, faticoso, quanti imprevisti possono accadere, e volevo che lo raccontassero in prima persona loro stessi, in modo da creare più empatia, non nel lettore, per capire veramente, perché il lettore si potesse veramente immedesimare e fare, avere anche lo stimolo di essere più rispettoso poi verso gli animali selvatici e verso i migratori in generale.
Tiziana.
Allora, io volevo chiederti come reagiscono i ragazzi alla lettura di queste storie vere, cioè durante le letture o le presentazioni dei tuoi libri, che reazione hanno i ragazzi?
Allora, da un lato io sono molto contenta, anche stamattina vengo proprio da un incontro con delle scuole medie e i ragazzi sono molto preparati sul tema degli animali, e questo grazie a tantissime informazioni che arrivano. Purtroppo non tutte sono correttissime, in alcuni casi rimangono molto anche sorpresi di scoprire certe dinamiche. Per esempio stamattina parlavamo di squali con i ragazzi e scoprire che noi siamo uno dei paesi che più mangia carne di squalo per loro è stato uno shock. Da un lato uno dice vabbè, uno squalo un pesce come un altro, in realtà lo squalo, tutte le specie di squali hanno un ruolo ecologico molto importante.
Facchinetti, scusi, quindi una cosa, ma come lo mangiamo? Perché al supermercato non si trova.
Invece noi pensiamo di non mangiarlo, ma ci sono un sacco di pesci che sono squali, come lo spinerolo, il palombo, e questi sono squali e hanno comunque un ruolo molto importante proprio sono gli spazzini dei mari, gli squali, per cui mangiare squali crea un danno ecologico peggiore che non andare a mangiare un'orata, è proprio diverso. E quindi diciamo scoprire anche piccole cose, piccoli gesti che invece ogni ragazzo, ogni adulto può fare per aiutare gli animali migratori. Diciamo che è utile, per esempio, anche se io in questo momento mi trovo a Sanremo e i ragazzi di stamattina sono ovviamente molto vicini al mare e sono i primi che magari trovano plastiche galleggianti che possono essere pericolosissime per le tartarughe marine, per esempio, proprio sono una minaccia mortale perché le tartarughe le scambiano per meduse e se le ingoiano. E certo. Quindi insomma leggere, insomma viaggiare con gli animali attraverso queste storie per loro è importante perché capiscono come possono essere utili anche loro a questi animali, quindi sono molto sensibili e molto attenti.
Bello. Claudia, ti volevo chiedere, io ho avuto il libro per le mani, io e Tiziana l'abbiamo sfogliato, letto qualche capitolo, vogliamo nominare qualcuna di queste specie e poi ti vorrei far dire il trucco del libro, l'espediente narrativo, cioè come vengono raccontate queste storie, perché ovviamente chi è all'ascolto non lo sa.
Certo, parto da quest'ultima domanda perché il libro, come ho accennato, beh, racconta in prima persona, fa raccontare in prima persona gli animali o con una voce narrante, diciamo, in terza persona, ma comunque dal punto di vista degli animali migratori, i loro viaggi. Questo permette di empatizzare molto di più con loro e capire veramente la fatica e l'energia necessaria per fare questi viaggi e capire tutti i rischi a cui loro vanno incontro ogni giorno. E di conseguenza, insomma, ci è più vicini e più volenterose da aiutarli. Ho inserito 10 specie diversissime, quindi non solo uccelli. Il primato ce l'ha un uccello che è la sterna artica, che fa polo nord, polo sud tutti gli anni. Pensate che nella loro vita le sterne artiche è come se andassero per 3 volte dalla Terra alla Luna e ritorno. Quindi un viaggio straordinario, 90.000 km ogni anno, quindi è una cosa impressionante.
Pensa quante
Poi
cose
ci sono.
vivono in questo viaggio lunghissimo, di esperienze incredibili faranno, no? In questo viaggio.
Esatto. E un altro animale che ha un record è sempre un uccello, che è l'oca indiana, perché l'oca indiana è l'animale che fa il viaggio più ad alta quota del regno animale, perché deve superare addirittura l'Himalaya per arrivare in Mongolia. Quindi sono animali che hanno una sorta di superpotere, perché hanno una concentrazione di emoglobina molto più alta degli altri animali, e questo permette loro di assimilare l'ossigeno anche a 8.000 metri di altezza, perché ovviamente in quelle altitudini c'è pochissimo ossigeno. E poi però parliamo di altri grandi navigatori dei mari, perché la balena grigia, un tempo cacciatissima, una delle specie più minacciate, è oggi in grande ripresa, però è un altro animale che è a rischio per i cambiamenti climatici, perché la balena grigia si riproduce in Messico, in Bassa California, dove mette al mondo i piccoli, dove però non mangia. E quindi una volta che i cuccioli sono abbastanza grandi, le balene devono tornare di fretta in Alaska, dove possono nutrirsi di queste crostacee che trovano sul fondale. A loro volta però i crostacei dipendono dal ghiaccio, perché è sotto il ghiaccio che crescono le alghe di cui si nutrono. E quindi meno ghiaccio vuol dire meno alghe vuol dire meno crostacei e meno cibo per le balene grigie. Quindi, come vedete, è tutto strettamente collegato. E quindi poi c'è la grande migrazione degli gnu e delle zebre, che comporta milioni di animali che si spostano come veramente un fiume in piena di zampe, code, strisce e corna, che attraversano il Kenya e la Tanzania, ed è una delle cose più spettacolari del regno animale che si può assistere, la migrazione di questi animali.
Insomma, siamo davvero tutti sulla stessa barca, su questo non c'è dubbio. Senti una cosa, però io vorrei capire come, in qualche modo, Facchinetti, lei già l'ha detto, come reagiscono i ragazzi alla lettura di queste storie? Insomma, sono sorpresi e le fanno la stessa domanda che l'ho fatto io quando mangiamo squalo?
Sì, in molti casi appunto loro conoscono magari gli animali, ma poi se queste curiosità, cioè si sentono, noi abbiamo avuto l'abitudine finora un po' di considerarci scollegati dalla natura e dagli animali. Invece noi, come hai detto tu prima, giustamente ne facciamo strettamente parte, noi siamo animali come loro e il nostro comportamento influisce in maniera incredibile la vita degli altri esseri viventi e anche le migrazioni. Per cui sentirsi parte della vita di questi animali per loro è un po' una sorpresa molto volte. Però questo mi sembra, insomma, di assistere a una grande presa di coscienza da parte dei ragazzi, che per primi poi tornano a casa a raccontare ai loro genitori che è importante scegliere il pesce giusto se dobbiamo mangiare pesce, che è importante raccogliere anche le plastiche che magari noi non abbiamo buttato ma che troviamo galleggiare in mare, oppure non tagliare, come dicevate voi, le siepi per lasciare che gli animali che sono migratori possano fare il nido nella bella stagione, e trovare, insomma, la convivenza e l'aiutare tutti gli animali, i passaggi per gli animali sulle strade, per esempio, ridurre la velocità in macchina quando si attraversano le strade, perché le collisioni sia in mare che in terra sono un altro grande problema dei migratori, perché si possono, cioè, sulle strade purtroppo, come penso a tutti voi capiterà, si trovano tantissime vittime, sia tra i migratori che non i migratori, insomma. Quindi sì, diciamo che i ragazzi sono sempre più sensibili e sempre più volenterosi, secondo me, di mettersi in gioco.
Io vorrei chiederti invece un'altra cosa, Claudia. Qual è la tua storia preferita? Cioè, in quale animale ti sei più identificata? Cioè, quale ti sei sentito più vicino di animale? Non so, raccontando la sua storia.
Allora, devo dire che ognuno è stato un po' un viaggio speciale. Quello a cui sono forse più affezionata è il viaggio Palo Bianco Nicola, perché è proprio una storia vera al 100% che io ho voluto riprendere. Mi sono fatta mandare anche dagli ricercatori americani il libro originale che avevano fatto con tutte le fotografie per questa, diciamo, migrazione a sorpresa, perché non si sapeva che gli squali bianchi migrassero fino a pochi anni fa. Non lo fanno sempre con regolarità, ma lo fanno. E attraverso questa trasmittente che è stata messa sulla schiena di una femmina di squalo bianco in Sudafrica, hanno scoperto che appunto sono in grado di fare viaggi attraverso l'oceano, e in questo caso Nicole in 99 giorni ha raggiunto l'Australia. Un viaggio veramente incredibile che ha permesso di scoprire tante cose su un animale che tutti conoscono, ma in realtà non tutti davvero, e soprattutto tutti temono, e in realtà forse è proprio lo squalo bianco ad avere molto più bisogno di temere noi per tanti motivi,
Beh,
insomma.
certo.
Sicuramente.
Io invece volevo focalizzarmi su un capitolo un po' particolare, che è senza mappe, senza disegni e senza neanche il racconto in prima persona, che è quello scritto da, non è un capitolo, in realtà è un articolo scritto da un nostro collega Fabrizio Gatti sull'undicesima specie animale di questo libro. Non ce la vuoi presentare?
Certo, allora tutti i capitoli sono intervallati da box di approfondimento sul tema delle migrazioni, ma ce n'era una che mi stava particolarmente a cuore e che volevo far scrivere a uno dei massimi esperti su questo tema, cioè i migranti, la questione dei migranti umani. E Fabrizio Gatti, che è un giornalista che insomma, ha proprio viaggiato con i migranti e si è finto, diciamo, uno di loro, ha attraversato con loro deserti e mari, insomma. Proprio ci parla di questo concetto. Noi come animali siamo abituati che nell'antichità anche noi migravamo, ci spostavamo e non abbiamo smesso di farlo in un certo modo. Cioè, basta solo pensare a tutti quelli che vengono dal sud verso il nord per cercare lavoro, oppure che migrano da paesi troppo caldi e troppo dove c'è anche proprio difficoltà per l'agricoltura, come dal nord Africa, dall'Africa, insomma, e vengono in Italia a cercare fortuna o in altre zone d'Europa. E spesso per queste migrazioni mettono a rischio la propria vita, e basta addirittura il sogno e la speranza sono più forti della paura, li portano a arrivare fino a noi. Ovviamente non si può far finta che i concetti siano separati, perché i concetti sono sempre uguali. Come noi dobbiamo tutelare gli animali, dobbiamo tutelare anche le persone, che saranno sempre di più a doversi spostare per quanto riguarda magari proprio i cambiamenti climatici. Parliamo di migranti climatici tra un po', no? Di persone che dovranno spostarsi perché provenienti da climi molto a rischio per inondazioni, guardate cosa è successo in Spagna, oppure per estreme siccità, e sarà sempre più così. E questo, cioè, è importante capire che siamo tutti fratelli, no? In qualche modo, e quindi facciamo parte tutti dello stesso mondo e ci dobbiamo aiutare reciprocamente.
Senta, però ci saranno delle differenze nel raccontare a bambini e adolescenti, magari a persone che hanno, ragazzi che hanno già una certa formazione, per cui magari a scuola hanno già fatto scienze e magari si sono già in qualche modo confrontati con questi aspetti.
Allora, sì, da un lato sì, io devo dire che ho la fortuna di portare questo libro veramente in target molto diversi, perché ho incontrato bambini dalla terza elementare a adulti di gruppi, diciamo, di associazioni di adulti, insomma, ultra sessantenni, che però erano interessati al tema, perché parlare di migrazioni animali ti permette proprio di approfondire diversi temi. E per cui io ho, diciamo, che ho inserito parole chiave, le mappe, tanti piccoli aiuti per i ragazzi che ancora non hanno una formazione, ma anche gli adulti spesso non sanno le cose, e ci sono tantissimi problemi, che sono tantissimi errori ancora nella informazione. Noi abbiamo la fortuna di avere tantissime notizie, ma non tutte le notizie che arrivano sono corrette, e questo è importante. Anche di recente, proprio con Giuliano, ci siamo confrontati sul discorso delle fake news e anche sul tema delle migrazioni, ne ce ne sono tantissime. Quindi è importante che le informazioni arrivino ai ragazzi e agli adulti da attendibili. Questo è fondamentale, e vedo che, insomma, per esempio voi avete fatto tutta un'anticipazione su dei dati reali scientifici che sono stati appena presentati. Quella è una cosa molto importante per far capire, insomma, che le cose vengono dette partendo poi da degli studi, e quello è fondamentale, insomma.
Ecco, che momento è però proprio per l'editoria diretta ai ragazzi? Perché in effetti i ragazzi sono sempre molto più social, molto più per le notizie così, magari veloci. Sono lettori migliori e più assidui
Allora.
rispetto ai loro genitori? Ecco, come, che cosa, che sentore hai? Ecco.
Allora, i ragazzi hanno varie età e varie passioni, insomma, fino alle 10-11 anni che non hanno l'utilizzo del cellulare, i ragazzi hanno un grandissimo amore per i libri e questo non è mai sceso, anzi, i ragazzi leggono molto più degli adulti e questo è sempre stato un grande vantaggio. Dopodiché, purtroppo, dalle medie in avanti si ha una specie di buco nero,
Sì.
questo è proprio un dato che porta l'editoria, insomma, e si fa molta fatica a coinvolgere soprattutto i maschi nel trovare, anche perché loro stessi devono trovare un po' la propria identità, le loro passioni, però diciamo che adesso piano piano si stanno trovando tanti modi per avvicinarli, quindi l'editoria cerca di trovare, di coinvolgere i loro personaggi, quindi dagli youtuber ai giochi, magari a sportivi e che raccontano la loro storia attraverso varie biografie piuttosto che libri più dinamici, parliamo di libri di avventura, libri horror, cioè non c'è una lettura giusta e una lettura sbagliata, anche i manga, i fumetti stessi, sono tutti i modi giusti di tenere i ragazzi vicini al mondo dei libri, perché la passione per i libri poi ricomincia. Abbiamo visto che
Certo.
verso la fine del liceo poi i lettori ritornano, diciamo, a leggere autonomamente. C'è solo un po' il momento del passaggio all'adolescenza, che è il
Che l'ho un
momento più
buco nero proprio
difficile.
in generale
Esatto,
proprio.
sì.
Beh, è un problema della nostra, di
Sì.
tanti nostri ragazzi, e che comunque in Italia oggettivamente anche gli ultimi dati ci hanno detto dal Salone del Libro che comunque abbiamo perso numero di copie vendute. Allora, io ringrazio per essere stata noi Claudia Facchinetti, giornalista e divulgatrice, lo ripeto, autrice del libro Animali in viaggio, il giro del mondo in 10 migrazioni straordinarie. E buon pomeriggio, Claudia.
Grazie, grazie a
Grazie.
tutti e presto.
Insomma, ogni volta che si fa una trasmissione con voi, diciamo, si imparano tante cose, insomma,
Meno
e
male.
soprattutto, e anche che cosa non fare per non disturbare troppo gli animali.
sì.
Questa, io, per esempio, non sapevo questa cosa dei cespugli.
No,
Sì.
infatti è
Tra
vero perché.
l'altro, questo è il periodo anche in cui le tartarughe marine arrivano sulle spiagge a deporre le
Sì,
uova. Quindi è
sì.
molta attenzione. Adesso sono i primi caldi, già io vedo gente che prende la strada per il mare il sabato e la domenica. Quindi occhio a dove mettete i piedi, e se vedete animali spiaggiati o comunque che stanno facendo qualcosa sulla spiaggia, chiamate il 1530, che è la Guardia Costiera, perché loro daranno tutta l'assistenza che serve. E non fate il fai da te, e
Esatto,
lasciate da parte il
quello è fondamentale.
cellulare.
E quello è fondamentale. Allora,
Esatto.
Tiziana, Giuliano, io vi
Grazie.
ringrazio per essere
Grazie a
stati
voi.
con
Buon
noi
pomeriggio a
e
tutti.
ricordo a tutti gli ascoltatori che se volessero risentire questa puntata o comunque approfondire tutti questi temi, basta andare sul sito www.erday.it. Buon pomeriggio!